Maracanã.
Viaggiano tutte a ritmo altissimo, perché basta pensare al Bologna, adesso la Fiorentina è ripresa a viaggiare bene, comunque il Milan tenterà il tutto per tutto per rientrare, la Roma con Ranieri ha trovato una quadratura e sta lì, la Lazio comunque nelle sue difficoltà di adesso, se comincia a rigiocare come all'inizio, è una squadra che può dar fastidio, per cui per un posto ci sono veramente tante squadre che possono partecipare a quella lotta.
Del Milan in particolare, ti dico, l'annata secondo me paga, diciamo, quello che io ritengo il peccato originario, il peccato mortale, che è stato quello di allontanare Paolo Maldini e anche Massara. Cioè, in sostanza, è cardinale, a mio parere, come se avesse licenziato il Milan mandando via Maldini.
Meno male che era un allenatore integralista Conte, perché quest'anno veramente li ha cambiati tutti ed è provati tutti, giustamente, visti i problemi, infortuni e cessioni anche a sorpresa.
Ma per adesso secondo me quelle che sono avvantaggiate che hanno finito la prima girata del campionato con grande entusiasmo sono il Bologna, la Fiorentina, un po' anche la Lazio rispetto a quelle che sono un po' più quotate. Però il campionato è ancora, sembra corto, ma è lungo, e mancano 8-9 giornate. Mi dà sempre da pensare che conta sempre quando arriva la fine, mai adesso. Alla fine si faranno i conti, così non reggevamo la Juventus. Gli allenatori fanno la loro parte, sì, però mi sono trovato dall'altra parte di qua. Quando sei in campo e fai calciatore, devi pensare a pedalare, non a fare. Io ho visto giocatori che hanno della qualità regredire in una maniera bestiale. Quindi se non danno il massimo, quando sei la Juventus, non sei a Bologna, sei a Firenze. Sicuramente loro stanno facendo dei buonissimi campionati, ma non hanno le pressioni che hanno a Torino.
Maracanã. Buon pomeriggio a tutti.
Ed è venerdì, non mi rompete i coglioni.
Era ora che c'era la versione integrale. Allora, buon pomeriggio, benvenuti alla puntata del venerdì di questo 28 marzo. Siamo ormai alla fine di marzo e quindi entriamo negli ultimi mesi, due mesi di campionato. Che c'è veramente ancora da scoprire tantissime cose. Poi c'è una giornata che, questa che arriva, ci mette subito davanti dei match molto, molto belli, a cominciare da Napoli-Milan, Fiorentina-Atalanta, poi c'è la Juventus di Tudor, le scelte che farà Tudor, chi ci sarà con Vlahovic, lo vedremo, oggi ne parleremo, insomma, alle spalle di lui, ieri la conferenza stampa di Tudor che ha riscosso tantissimo successo nell'ambiente bianconero, ne parleremo naturalmente. Bei passaggi, mi sono piaciute soprattutto non le cose classiche che si dicono, ma alcuni racconti che ha fatto, come quello di Zidane, come quello di Del Piero e anche quella del papà di Thuram, che si sono sentiti al telefono. Ma poi adesso viene il campo e tutto dipenderà come sempre da quello. Allora, ci siamo, un saluto come sempre in cabina di regia da Andrea Maglioca e Giorgio Sorani, che ci accompagnano in questo lungo pomeriggio fino alle ore 17 con voi.
Tutta l'Italia.
Speriamo, noi ci proviamo. E poi vi ricordo anche a tutta C dalle 17 alle 18 torna Guelfi Ghibellini oggi con Susanna Marcellini, a cui mandiamo un grosso bacio, no? Perché ieri un piccolo problema che ha risolto, meglio così, alle 20 sarà con noi. Poi vi ricordo Football Rewind dalle 20 alle 20:30 e Storie di Calcio 20:30-21. Oggi vi consiglio, poi vi farò vedere qualche estratto nel corso di questa puntata di oggi, però Daniele Fortunato, ex Atalanta, Torino, Juventus, Bari, racconta tante cose della sua carriera, aneddoti, telefonate con Boniperti, chiacchierate con Maradona, Agnelli, insomma, Mondonico, quello che succedeva in campo, com'era il mister, insomma tante cose che vi invito a seguire dalle 20:30, quindi 20:30, con appunto Storie di Calcio. Oggi tocca a Daniele Fortunato, poi io già so quella che ci sarà la prossima settimana, ma non vado a spoilerare nulla, realizzata dal nostro Francesco Tringali, poi ve lo dirò in corso d'opera. Andiamo subito ai titoli di oggi e poi cominciamo. Ripartenza Inter senza Lautaro, con la coppia lì davanti, Thuram e Correa, che sfidano dall'altra parte Luca Toven, quindi Inter Udinese. Napoli-Milan è una sfida a bivio per entrambe le squadre. Il Napoli gioca praticamente dopo l'Inter e quindi ha un solo risultato, a prescindere da quello che farà l'Inter, ossia vincere questa partita. Il Milan non può perdere un'ulteriore gara perché deve rimanere, almeno provare a rimanere in scia al quarto posto, per provarci fino alla fine. La carica di Tudor, niente scuse, e poi insomma già fa capire chi saranno i punti fermi. Locatelli capitano, davanti Guida Vlahovic, alle spalle cercheremo di capire chi ci sarà. Bella gara anche quella tra Fiorentina e Atalanta, gioco e qualità, il gioco dell'Atalanta con la qualità ma anche la qualità della Fiorentina, con un Fagioli che è subito entrato bene, poi lì davanti Ken Gudmundsson, insomma sono tanti i presupposti per assistere ad una bella partita. Roma, no Gasperini, ma c'è il Lecce, trasferta insidiosa, il Lecce che lotta per la zona retrocessione, la Roma invece che vuole avanzare e credere nell'obiettivo quarto posto. Non c'è Dybala, molto probabilmente spazio a Sulè. Lazio, ritrovarsi, e questo l'obiettivo, la gara di lunedì sera contro il Torino, c'è naturalmente ancora tempo, ma l'obiettivo è quello di ritrovare la squadra che si era messa in evidenza, soprattutto nel girone di andata. Bene, ci siamo, ben trovati come sempre, benvenuti a questo venerdì. Sapete benissimo che ci sono più o meno degli appuntamenti fissi il venerdì, quindi con i nostri che conoscete alle 14, sempre con me Stefano Impallomeni, siamo ormai insieme in questa avventura di Maracanà, dalle 14 insieme a lui, con la squadra delle 14 che si compone con Niccolò Ceccarini, Garbo, Bonanni, poi arriverà Romondini, Roberto Bernabai, poi ci sarà il quartetto delle ore 15, come sempre con Orlando, Braglia, De Paola, e quindi alle 16.30, come sempre, il Giro dei Campi che completerà la giornata del venerdì. E quindi andremo su queste partite, su tutto quello che è successo, su quello che si sta raccontando, e insomma sono tante le cose che andremo così anche a cercare di parlare di campo, perché poi torna il campionato, quindi cercheremo di capire quali saranno le scelte degli allenatori, quali che saranno magari quelle più idonee a queste sfide. Insomma, ci sono situazioni da leggere, come ad esempio Napoli, dove sembrerebbe optare Conte per una coppia d'attacco composta da Raspadori e Lukaku, quindi potrebbe essere il 3-5-2. Dall'altra parte Abraham dovrebbe giocare lui invece di Jimenez, e quindi sarà la coppia d'attacco Leao Abraham molto probabilmente a guidare il Milan. Poi anche le eventuali scelte di Inzaghi, chi affiancherà Thuram. Si parla molto di Correa, molti danno in formazione proprio Correa. Bella sfida quella con l'Udinese, dove davanti ci sono anche Luca e Tovaen. Insomma, c'è la qualità e il senso del gol da entrambe le parti. E poi non mancherà anche Fiorentina-Atalanta, una bella gara tra Palladino e Gasperini. Questa sfida tra gioco, qualità, e quindi dove ci sono punti pesanti. L'Atalanta può ancora credere di rimanere in lotta per lo scudetto, la Fiorentina deve fare punti importanti perché la zona Champions non è lontanissima. Poi ci sono le romane, insomma tanti sono i temi di oggi che affronteremo insieme. Non mancherà il gioco pronostico, non mancherà il gioco pronostico. No, imparato non c'è oggi, Luigi. Il venerdì ormai, se ci segui, sai bene insomma chi c'è, no? Allora, non c'è Gaetano, credo che ci sarà molto probabilmente in Guelfi e Ghibellini nel pomeriggio. Allora, detto questo, il gioco pronostico di oggi, andiamo subito a scegliere le gare che vi fanno giocare, poi andremo un po' a chiacchierare, vi farò vedere anche dei contributi. Allora, la prima gara io voglio scegliere subito Juventus-Genoa. Eh sì, perché è la prima di Tudor e quindi si è presentato ieri molto bene, sicuro, deciso, ha, insomma, caricato subito la squadra, ha fatto capire anche dei punti fermi, quella della fascia di capitano Locatelli, e lì davanti Vlahovic. Io sono contento perché, insomma, sapete che sono sempre stato un estimatore di Vlahovic, quindi voglio vedere che tipo di finale ci darà Vlahovic in questo campionato, in queste ultime 9 partite. Dall'altra parte attenzione al Genoa di Vieira, perché insomma sta facendo bene, veramente un ottimo impatto di questo allenatore. Un Genoa che, insomma, è in una zona di classifica molto tranquilla, gioca in maniera spensierata e sono proprio quelle partite che magari possono creare più difficoltà. Juve-Genoa, il pronostico di oggi per voi, la prima partita da indovinare, ripeto, risultato esatto. L'altra, dedicata a voi, è Napoli-Milan, che chiuderà il turno della domenica sera, il posticipo Napoli-Milan. Napoli-Milan è una bellissima partita che evoca delle grandissime sfide. Ieri abbiamo avuto Filippo Galli che ci ha parlato dei tempi di Maradona, carica Giordano, e, insomma, un Milan che all'epoca andava al San Paolo, trascinato da Gullit, Van Basten, e il gioco di Sacchi è uscì sotto gli applausi del San Paolo. Questa è un'altra gara, ma sono punti importantissimi. Il Napoli deve rispondere eventualmente all'Inter, perché andrà in campo conoscendo il risultato dei nerazzurri. E anche qui ci sarà da capire quali saranno le scelte di Conte. 3-5-2, 4-3-3, si parla di Lukaku, Raspadori lì davanti. Il Napoli che deve avere come obiettivo i 3 punti. Ma attenzione, perché anche il Milan deve assolutamente cercare il bottino pieno, e a Napoli comunque ha colpito e Leao è stato spesso protagonista, quindi attenzione. Leao, Ebram, Pulisic, Reinders, insomma, gli elementi che possono incidere in questa gara. Bene, e allora ripeto, Juve-Genoa e Napoli-Milan, il risultato esatto. C'è Rosario che già ci ha scritto il suo pronostico, questo lo leggo perché è il primo che è arrivato, quindi Juve-Genoa 2-0, Napoli-Milan 1-1, quindi vede il pareggio nella sfida del... non è il San Paolo, del Maradona. Vabbè, io sono un po'... noi siamo un po' legati ai vecchi nomi, siamo un po' anziani, datati, boomer, fate quello, dite quello che volete, però... Però. Allora, c'è chi scrive che io vedo candidate per il quarto posto Lazio e Bologna, non credo né alla Juve né al Milan, mi sbaglierò, ci scrive Luigi. Beh, non lo so, potresti aver ragione, come potresti sbagliarti, sono tutte lì. Io do molto credito invece alla Juve per il quarto posto, non al Milan. Il Milan non, in questo momento faccio fatica a considerarlo, però ci sono ancora 9 partite. Però mi sembra veramente una missione quasi impossibile quella del Milan. Un Milan che tra l'altro dovrebbe rivedere la faccia di Ibrahimovic dopo 3 settimane. Bah, chissà, molto probabilmente Furlani sta superando Ibrahimovic, perché sembra prendere forma il Milan di Furlani e non quello di Ibrahimovic. Ne parleremo nel corso del pomeriggio. Allora, io voglio dire una cosa.
Comando io, sono io il boss e tutti i resti carità, lavorano per me.
Io non assolutamente. Allora, no, io voglio dire una cosa. Sto vedendo, insomma, no, che c'è il... adesso, che non sia andato bene è evidente, l'abbiamo detto, l'abbiamo criticato, però c'è veramente un gioco al massacro nei confronti di Thiago Motta, che non mi piace. Non mi piace soprattutto non dei tifosi, perché i tifosi sono sempre un po' liberi, no? Sempre poi rispettando, comunque non esagerando, sono liberi di esprimere il loro pensiero. Però cominciano a uscire delle cose che... ma saranno tutte vere? Allora, mi ha incuriosito un'uscita che sicuramente avete visto e letto, sentito anche voi nei social, che sembrerebbe Motta aver detto a Yıldız: ma chi ti credi di essere, Messi? Allora, io lasciamo perdere l'autore del racconto, che poi si assume le sue responsabilità, se, se è vero, l'avrà avuto un'indiscrezione, l'ha detto, non mi permetto di giudicare questo, ma il pensiero sì. E dico, pure se l'avesse detto, qual è il problema? Anche perché oggi Yıldız che cos'è? È un fenomeno? No. È un già giocatore affermato? No. È un giocatore che deve dimostrare tanto? Sì. Qualcuno lo ha definito anche giocatorino? È un giocatorino? Sì. Quindi io dico una cosa, cioè 19 anni, 20 anni, è giovanissimo e quindi deve dimostrare tutto. Se anche un allenatore gli avesse detto qualcosa di questo tipo, un allenatore che comunque gli ha dato la numero 10 da subito e quindi vuol dire che comunque ci puntava su questo giocatore, no? Poi magari non ha trovato la giusta collocazione, quindi questo è un suo limite, è stato un suo problema, a destra, a sinistra, eccetera, eccetera. Ma anche se gliel'avesse detto e che aveva anche il diritto di dirglielo, se magari ha notato o notava un atteggiamento sbagliato, dove sta il problema? Ieri Tudor, ridendo, ha detto una cosa che, insomma, ci dovrebbe far riflettere. Ha detto: mi ha chiamato il papà di Kefren, no? Turan. Mi ha detto: oh, guarda che se sbaglia a fare qualcosa, dagli uno schiaffone. E lui ha detto: no, guarda, me ne hanno parlato bene, ragazzo educato, quindi non ti preoccupare. E voglio dire, adesso non arrivare a dare uno schiaffone, perché mi sembra adesso che è chiaro che il padre ha detto, e l'ho trovato anche un bel messaggio, cioè non è che bisogna sempre tutelare i ragazzi, no? È come quando si va a scuola, una volta si diceva, adesso non si dice più, una volta quando andavi a scuola e c'erano molti genitori, io credo quelli della mia generazione questa frase l'avranno sentita tantissime volte, annuisce il mio regista perché siamo coetanei, e i genitori ci dicevano, soprattutto i papà: guarda che se venga a sapere qualche cosa, se gli insegnanti mi dicono qualche cosa, io ti do il resto. Io credo che molti di noi siano cresciuti con questo tipo di insegnamento. È chiaro che a me non mi ha mai toccato, sinceramente non ho mai ricevuto uno schiaffone da un insegnante, rimproveri sì, note sì, questo sì, come tanti, no? Però questo ci faceva capire che i genitori ci tutelavano anche sotto questa forma, ma era una tutela affinché tu potessi crescere, non era una protezione sempre e comunque. Adesso invece, faccio una piccola parentesi, se un insegnante alza la voce o fa qualcosa, c'è subito la commissione dei genitori, i nonni, i zii, i parenti che arrivano e dicono: ma come no, ma mio figlio, ma che scherzi, ma non si può, ma lui è bravo. Adesso c'è questo senso di protezione che deriva secondo me da un senso di colpa, che non ci stai poco e quindi devi sopperire con queste cose qui. Ma questo è un altro discorso. Però il papà di Durham giustamente dice: oh, guarda, non avere remore se devi rimproverarlo, ti do io, come dire, io sono con te. Mi è piaciuto molto questo messaggio. Quindi se un allenatore, in questo caso Turam pure, scusatemi, Tudor, dovesse fare un rimprovero a Turam o Yıldız, qual è il problema? Quindi ecco, questa cosa che si vuole mettere adesso in giro, che Motta abbia rimproverato Yıldız dicendo che ti credi da SMS, e vuole essere fatta apparire come la spiegazione che Motta ha sbagliato tutto, io non ci sto, è una grande cazzata. Lo dico proprio chiaramente, cioè se noi dobbiamo giudicare Motta, giudichiamolo per quello che ha fatto sul campo, per magari degli errori nelle scelte, di questa non soluzione di continuità nel fatto della fascia di capitano, nell'aver individuato quelli che devono essere i leader, oppure nell'aver creduto di mettere tutto quello che era il gioco, la sua idea davanti a tutto, e non considerando invece di cercare un'empatia con la squadra. Questo mi sta bene, ma se cominciamo a tirar fuori queste cavolate, come mi permetto di dire anche la caccia che ho visto in questi giorni a chi non ha mandato sui social il saluto a Motta, ma che ne sapete voi? Ma che ne sappiamo noi? Come si sono ma perché, voglio dire, tutti devono essere per forza autorizzati sui social ad esprimere un pensiero, perché poi guarda i like, che bravo, il like, mi piace il like, cioè questo, noi dobbiamo giudicare tutto in base a questo. Siccome sono stati soltanto in due ad esprimere un saluto pubblico, ma noi non sappiamo se poi gli altri hanno telefonato o qualcuno ci ha parlato, io questo non lo so e non mi sento nemmeno di giudicare se qualcuno l'ha fatto e qualcuno non l'ha fatto, però a me proprio dà fastidio questo diciamo così giudizio che noi dobbiamo dare per voler demolire per forza qualcuno quando le cose non vanno male. Io penso che il primo ad essere dispiaciuto sia Motta, perché ha perso una grande occasione e adesso dovrà ripartire, costruire, rielaborare anche quello che ha sbagliato, perché comunque ha sbagliato, perché quando c'è un esonero vuol dire che tu hai sbagliato qualcosa, altrimenti saresti rimasto. Con lui hanno sbagliato anche altri, hanno sbagliato gli stessi calciatori, quindi io credo che in questo momento bisognerebbe archiviare questa storia e far passare Motta come unico responsabile. Io sinceramente mi dà molto fastidio, detto questo lo ritengo responsabile, ci mancherebbe. Però non lo trovo giusto, ecco, trovo che ci sia un modo in questo momento di un comportamento che non è giusto nei confronti. Noi dobbiamo limitarci a dire ci sono stati degli errori sul campo, ci sono stati degli errori dal punto di vista anche gestionale, anche dei dirigenti, e quindi giusta la critica anche nei confronti di Giuntoli che avrà fatto degli errori. Io la vedo in questa maniera, però ecco, questa cosa che gira di Yıldız la trovo veramente inelegante. Se si vuole interpretare come causa dell'esonero di Motta, ripeto, Yıldız non è Messi e non lo sarà mai, e non lo sarà mai, e quindi lui deve dimostrare di essere oggi un giocatore, perché ad oggi è un giocatorino, e io quindi non si deve offendere, anzi questo gli deve portare a migliorare ancora di più. 331 82 00 213, mi prendo qualche messaggio al volo, Andrea, poi leggiamo anche qualcosa, vai
Marco. Non so te, buongiorno, ma più ascolto le dichiarazioni di Giuntoli ieri sul fatto che Tudor rimarrà sino al mondiale per club, meno ci credo. Io un euro lo scommetterei sul fatto che non sarà lui l'allenatore della Juve nel mondiale per club, non so. Poi ho 2 anni di Giuntoli alla Juve, il primo anno con Allegri sono volati gli stracci, sono arrivato prima della fine del campionato, quest'anno uguale, quindi 2 su 2 per Giuntoli. E niente. Ah, complimenti alla tua, alla vostra redazione per 2-3 pezzi su TMV Magazine, veramente piacevoli e interessanti. Un saluto a San Pietroburgo.
Grazie mille. Sì, poi ne troverete altri nelle prossime uscite del TMV Magazine, che appunto trovate anche sulla home page del sito di Tutto Mercato Web, mi raccomando, ogni mese puntualmente. Allora, Marco, saresti stato un grande avvocato, no? Ci ho provato ma non ci sono riuscito. Allora, Marco, quindi schiaffoni che ho preso da quanti schiaffoni ho preso da mio papà, oggi mi ritrovo con una laurea in ingegneria. Ma lo sapete che qualche schiaffone fa bene? Adesso non si può più toccare nessuno, perché adesso c'è il per carità, io guarda, poi un giorno mi piacerebbe tanto fare una trasmissione su questa cosa dell'educazione ai figli, perché adesso senti parlare, per carità, mi piace molto documentarmi, sono andato anche una sera a teatro a vedere il professor Crepè, che è una cosa spettacolare, però c'è troppa filosofia adesso, cioè nel senso devi pensare a come la prende, a come fa, a come non fa, e devi stare attento a come parli, e perché sennò dopo lo colpisci nell'interiore, e allora dopo non gli arriva il segnale che lo stai svalutando. Io veramente sono cresciuto in altro modo.
Io, se permette, vorrei prendere questo bastone e colpirla ripetutamente.
No, per carità, però insomma io mi sono preso pure una cintata da mio padre, per carità, mi è arrivata pure quella tanto tempo fa, me la ricordo perché è stata una volta, però voglio dire, sono cresciuto, adesso invece, capito, devi stare attento a come dici, perché sennò fai i ricatti morali e tutta una cosa, non si capisce, c'è un manuale. Cioè adesso tu devi prendere un manuale per parlare con i figli. Guardate che è una roba impressionante. Cioè tra un po' ti danno un manuale, le istruzioni uso, e tu apri pagina 14. Aspetta, vedo se posso fare questa cosa. Io sinceramente, questo non c'entra niente, però va bene. Allora, Marco, il caso Ildiz è vero, è successo anche con Allegri. Vabbè, ma infatti secondo me è giusto. Allora, Marco, vero, con Motta c'è tanto da parlare. Ok, non sarà tutto vero, ma qualcosa ci sarà. Anche Saputo ha detto qualcosa. Si vede che Motta come allenatore forse diventerà bravo, ma come si relaziona con chi gli sta intorno non è proprio un signore. Perché se tutti ne parlano male non possono essere tutti matti. Però Antonio, ti dico una cosa. Tutti ne parlano, chi ne parla però? Attenzione, Saputo è andato via, ha parlato lui, ma tu perché io devo credere a Saputo solo? Vorrei sapere anche la versione opposta, che non so. E quindi io quando sento uno che parla, soprattutto quelli che parlano dopo, cioè quando succede parlano dopo, prendo atto della dichiarazione, però non deve essere una cosa veritiera solo da quella parte. Io vorrei sapere anche la versione e credo che presto noi qualche cosa conosceremo. Non dico nulla, perché forse proprio qui qualche cosa conosceremo anche delle versioni opposte. Così dopo avremo una versione e l'altra versione, perché Saputo parla oggi e dice queste cose, però parla solo Saputo. Vorrei sapere anche dall'altra parte, no? Come stanno le cose. Poi magari avendo le due versioni uno dice ma forse così, forse colà. Ci fermiamo, facciamo un piccolo break. Bene, 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 ci siamo sempre con voi in questo pomeriggio. Senti, facciamo una cosa, caro Andrea, prima di iniziare ancora a collocare vorrei far sentire un passaggino, se sei d'accordo, di Fortunato sulla Juve, che è tratto da Storie di Calcio. C'è questo passaggio che mi è piaciuto per promuovere insomma Storie di Calcio di questa sera alle 20:35. Vi faccio sentire questo brevissimo passaggio di Daniele Fortunato.
Testuali parole: con Fortunato in campo mi sento più tranquillo. Te lo ricordi che è stato a dire questa frase?
Agnelli?
L'avvocato Agnelli. Che ci dici?
Era un ambiente talmente bello. Io sono arrivato che c'era Boniperti, presidente, c'era allenatore Zoppi, quando era Scirea, non mi sembrava vero. Ecco. Persone eccezionali, persone di una competenza, di un'educazione, di un modo di porti le cose che era fantastico, che mi è rimasto dentro. Ecco, tante volte si dice l'ambiente Juve, no? L'ambiente Juve non è il... È certo che devi vincere, per amor del cielo, però devi dare il 100% alla domenica, però se non dai il 100% all'allenamento non riesci a dare il 100% la domenica. Se non dai il 100% come persona, come vivere a casa, come dormire, riposare, mandar bene, se non dai il 100% lì non riesci a dare il 100% in allenamento, non riesci a dare il 100% nelle partite, quindi eri seguito tantissimo.
Questo è un passaggio di Daniele Fortunato, 20:35, Storie di Calcio su TMV Radio, scaricate l'app e seguiteci perché poi racconta tante altre cose, momenti di campo molto molto belli. Allora, andiamo avanti, un po' di audio perché poi vi faccio sentire anche dopo un contributo di ieri sera, prima Capello e poi Gigi Buffon abbiamo anche da sentire in questa parte. Vai, allora.
Marco, io ho 37 anni, quindi sono la generazione dopo la tua, diciamo, e ti assicuro che io all'elementare avevo un professore di matematica, amico di famiglia tra l'altro, che me ne ha date tante, pedate nel sedere e bacchettate sulle mani, e qualche volta sono stato anche in ginocchio al muro, e ti dico la verità, è il professore a cui ho voluto più bene in assoluto di tutta la mia carriera scolastica. E alla fine male un m'hanno fatto, ti assicuro che male quelle lezioni non hanno fatto, ma perché erano tutte meritate, non erano così gratuite, erano meritate, erano. Quindi so cosa vuol dire di appare qualche pedale. E se andavo a casa e lo raccontavo, le prendevo anche da mio padre.
Sì, dai, abbiamo toccato questo argomento prima, mischiando un po' calcio e educazione, eccetera. E vai con un altro audio, vai.
Marco, questa è gente che vive sui social, che non ha una vita di interazione con le altre persone, cioè come se uno deve scrivere sui social le scuse, un saluto, un pensiero personale. Uno se deve dire qualcosa glielo dice personalmente, a Motta, gli scrive un messaggio, gli fa una telefonata o lo incontra. purtroppo è la società malata in cui viviamo adesso, Marco, una società finta, una società finta. Saluti Cisco.
Ciao Cisco, sono pienamente d'accordo. Guardate, a me capita spesso, anche avete visto, no? Adesso quando sei sui social ti compare il compleanno di, magari ci sono delle persone che uno ha un rapporto, una conoscenza. Io in genere non mando mai sui social gli auguri, sempre in privato. Perché credo che sia, soprattutto le persone con cui c'è una confidenza, c'è un rapporto. Se io ho un rapporto con una persona, è comunque una conoscenza, perché gli devo mandare gli auguri via social? Glieli mando privatamente. Quindi uno se non legge, dice, oh, non gli ha fatto gli auguri, ma che ne sai come gli ha fatto? È sta cosa qui che volevo sottolineare. Allora, grande Antonio ci scrive, poi non sottovalutate il contrattone proposto dallo United Inzaghi, potrebbe farlo vacillare e fargli tentare l'avventura in Premier League, campionato che da sempre lo affascina. In quel caso attenzione al maestro De Zerbi, perché Oaktree ha intenzione di svecchiare pesantemente la squadra e De Zerbi è allenatore giusto per lavorare con i giovani di qualità. Io invece non vedo De Zerbi se va via Inzaghi all'Inter, però questo è il mio pensiero. Vai con un altro audio.
Marco, bellissime parole le tue. Per quanto riguarda Ildiz, io da maestro di tennis lavoro continuamente con bambini eccetera, e la cosa più importante è non dare alibi ai bambini. Sì, un po' di vecchia educazione sì, sarebbe utile adesso per farli crescere come persone migliori. Ormai ho notato con i miei allievi, più i genitori sono diciamo permissivi e meno,
è vero.
E meno il bambino cresce bene.
Ha toccato questa cosa.
Sì, errore anche ad aver dato la 10 a Ildiz, secondo me. Secondo tutti voi non era pronto. E niente, alla fine ormai i giocatori sono fanno il bello e il cattivo tempo. Secondo me dovrebbero essere messe nei contratti più clausole legate ai risultati.
Risultati, dice il nostro amico. Un altro audio, dai.
Ciao Marco, buongiorno a tutti. Sono Giuseppe da Reggio Emilia. Ciao. Guarda, questa storia di indiscrezioni che escono su Motta, onestamente la vedo ingiusta. Io credo che i giocatori debbano prendersi la loro bella fetta di responsabilità, perché se da domani poi comincia qualcuno a correre più di quanto non abbia corso, e la testimonianza è che comunque il loro lavoro, per cui sono ben pagati, non hanno fatto. Poi l'aspetto tecnico, l'aspetto tattico, il rapporto con l'allenatore, quello va al di là. Ma se qualcuno da domani comincia a correre un po' di più, vuol dire che poteva correre e non l'ha fatto prima. Positivo non è.
Hai ragione. Infatti li aspettiamo subito contro il Genoa per vedere. Vi ricordo intanto il risultato esatto di Juventus Genoa e Napoli-Milan. Napoli-Milan per giocare al pronostico. Quindi risultato esatto di Juventus Genoa e Napoli-Milan. Ancora un altro audio, vai.
Buongiorno.
Buongiorno.
Sono Yannick D'Alghero. Volevo dire, ma vi ricordate quando Conte aveva richiamato
Lautaro
in panchina e gli aveva dato del fenomeno?
È vero.
Dopo avevano simulato tipo un incontro di box,
sì,
alla
sì,
Pinettina,
qualcosa bello, del genere. Bello.
Comunque al momento Lautaro se l'era anche un po' presa.
È
poi,
vero.
Evidentemente
cavolo,
ha capito le buone intenzioni dell'allenatore, che se ti richiama un motivo ci sarà, non c'è mai niente di personale. Ciao e buon lavoro.
Vabbè, mi è capitato a tutti, dai. Chi è che vuoi far fenomeno oggi, dai. Mi ricordo, lui prese a calci la bottiglia, vi ricordate? Arrivò pure Oriali che si intromise lì per cercare di placare le cose. Allora dammi un altro audio, poi facciamo sentire un capello dannata.
Buongiorno, Antonello da Benevento.
Che bella voce.
Sì, sono d'accordo sul fatto che il Diz non sarà mai, ma non manco si avvicinerà a Messi. Però forse magari, cioè, io credo che neanche Motta diventerà Guardiola, voglio dire. E quindi magari, ecco, proprio digli così, poi non, ovviamente non sappiamo le dinamiche, le circostanze, se è stata estrapolata, magari è stato detto in tono bonario o a modo incitamento, non lo sappiamo. Però una cosa, io, mia opinione ovviamente, come il Diz non diventerà un top, così Motta non diventerà un top.
Ah, io
buon
non lo
proseguimento.
So. non lo so, non ho questa sicurezza che hai tu su entrambi, quindi non ti vengo dietro, accetto il tuo pensiero, ma non ho questa sicurezza. Anche Luis Enrique, se vi ricordate, fallì clamorosamente con la Roma al suo primo anno, facendo anche lì delle scelte un po' particolari, cambi ruolo. Io mi ricordo, ho seguito quell'anno tutta la preparazione perché ero stato inviato da Mediaset a seguire all'epoca la preparazione di Luis Enrique, che mi affascinava molto come allenatore, però non riuscì, era la prima esperienza vera pure per lui in un grande club, anzi forse veramente la prima esperienza in tutti i sensi, perché veniva dal settore giovanile, mi sembra, del Barcellona. Ci fu una scommessa della Roma all'epoca dove c'era comunque l'entusiasmo, no, nei confronti di questo allenatore, fu accolto molto bene, poi dopo i risultati non arrivavano, c'erano i cambi ruolo, anche lì un sacco di cose, anche quella sua esperienza fu bollata come questo dov'ha, guardate dove è arrivato. Quindi io ci vado sempre piano in queste situazioni a dare delle sentenze definitive sugli allenatori, soprattutto quelli che hanno un determinato tipo di lavoro di campo e sono giovani. Credo che ha pagato degli errori che ha fatto anche per inesperienza in un grande club. Mi dai al volo Capello, ieri presente ad un evento a Milano, è stato intercettato, e allora sentiamolo al volo Fabio Capello. Don Fabio,
candidato a allenatore della Roma, o quantomeno ha detto chiedete a lui per il prossimo allenatore.
Proprio l'allenatore non lo farò più, vista l'età, per non sentirmelo dire. Quello lì un po' rinco, allora non lo voglio.
Secondo te quale potrebbe essere il nome giusto?
Io spero che quando decidono per il nome giusto, mi sembra che la cosa stia gestendo molto bene Ranieri, ed è uno che conosce il valore necessario per fare bene a Roma, perché è una piazza particolare e lui lo può interpretare molto bene. Difatti ho sentito l'ultima dichiarazione che ha detto: tutti i nomi che avete fatto non sono quelli che ho interpellato, vediamo. È una bella responsabilità, adesso sto facendo bene.
Senti, solo 10 volte nella storia della Juventus è stato cambiato l'allenatore nel corso della stagione. È stata la scelta giusta cambiare le tecnologie?
Ma è stato deciso così. Purtroppo quando alleni la Juve, il Milan, l'obiettivo minimo è la Champions, ma soprattutto sono i risultati, il tipo di gioco che tu dà. Motta credo che non abbia capito cosa stava allenando, quindi ha avuto grosse difficoltà. Voleva fare una cosa diversa, ma le cose diverse ci vuole tempo. Infatti 3 anni di contratto e 1 anno devi farlo.
Ti chiedo l'ultima cosa. Guardiola è rimasto un po' risentito dalle tue parole.
Si vede concentrato.
Olla Pempa!
Allora, posso dire una cosa su questa intervista? La dico, tanto io quello che penso dico. Non darei mai del tu a Capello. Non l'ho mai fatto, qui è intervenuto qualche volta, spesso anche con Mario Sconcerti, e gli ho dato del lei, perché credo che sia una forma di rispetto. Cioè, nel senso, noi ci deve essere... Il tu lo dai quando hai un rapporto molto profondo. Mario Sconcerti, quando interveniva qui e c'erano dei personaggi con lui, dava del tu, perché avevo un rapporto con Fabio, con mister Fabio Capello avevo un rapporto molto particolare, forte, gli dava del tu. Però io credo che mi sembra un errore, lo dico, una forma di educazione. Cioè, noi dobbiamo, secondo me ci sono delle regole anche nella comunicazione che non si possono contravvenire, ma questo vale anche nei post partita, quando vai a intervistare un calciatore. Non lo so, io credo che ci debba essere anche una forma di educazione sotto questo punto di vista. Cioè, io a Capello non gli darei mai del tu, gli darei del lei. Mister, che ne pensa? Guardiola si è risentito di quello che lei ha detto. Non lo so, io questa l'ho sentita ieri questa intervista, e pensate, più del contenuto, perché insomma ha detto delle cose sull'allenatore della Roma, tutto da vedere, eccetera. Ieri, poi ne parleremo oggi, perché questa uscita ieri di Ranieri ha fatto discutere molto, le parole di ieri di Ranieri, ma quello fa parte del dibattito che faremo. Però non lo so, io ripeto, io ammetto di essere veramente un vecchio sotto questo punto di vista, quindi faccio questa osservazione, molto probabilmente piace a 2 persone su 20, Però io ragiono in questa maniera. Cagni, faccio l'esempio, mister che conosco da anni, ci sentiamo privatamente, ci diamo del tu, quando però interviene in diretta io ancora lo chiamo mister, che ne pensa? Non lo so, io sarò sbagliato io, però penso che poi certe cose vanno anche messe in questa maniera. Allora, oggi prendono certe libertà che prima non c'erano, hai perfettamente ragione. Allora, il gioco pronostico Juventus e Genoa e Napoli Milan, continuate a votare. Vai con un altro audio.
Ciao Marco, sono Robertino da Torino. Per la rubrica Chi l'ha visto, ti segnalo che Ibrahimovic sarà presente qui a Torino per quel King Soccer che fanno insieme ad altri tipo Fedez, quindi ecco, se qualcuno si chiedesse dove è finito Ibrahimovic, sarà a Torino in questi giorni, magari gli si può chiedere che cosa ne pensa del Milan, perché non mi sembra che stia facendo solo ruolo. Cosa ne pensi? Ciao, grazie.
Ma dovrebbe ritornare a Milanello in queste ore, quindi vediamo. Allora, Capello, così come Pietrangeli, ha perso un po' di freni inibitori nel dire le cose. L'età è un fattore per tutti, si dicono cose fuori luogo a quell'età. Poi Marco, sul dar del lei ci vuole eleganza, è l'intervistatore. Vabbè, non mi va di citarlo, dai. No, vabbè, ma io glielo dico pure tranquillamente all'intervistato, cioè io non darei mai del lei a... Io faticavo a dare del tuo a Mario Sconcerti, vi devo dire, io ci andavo anche a cena con Mario, quindi c'era un rapporto molto, molto anche intimo, dove si parlava insomma di tante cose, non solo di lavoro, quindi faticavo a dargli del tu. Quindi, però ripeto, magari sbaglio io, è soltanto stata una mia osservazione, quindi prendetela come tale, bypassiamola e andiamo avanti. Dammi un altro audio perché poi sentiamo anche Gigi Buffon.
Ciao Marco, sono Michel da Cuneo. Secondo te l'Inter contro l'Udinese vincerà nonostante l'assenza di Lautaro, Bastoni, Dumfries e direi anche Çalhanoğlu, perché dato che Aslani è squalificato sia in Coppa Campioni sia in Coppa Italia, secondo me giocherà contro l'Udinese. Per me non vincerà questa partita l'Inter. Grazie e buona trasmissione.
No, grazie. Ma guarda, vabbè, tu hai dato un pronostico. Non è una partita facile, ragazzi, questo dobbiamo dirlo, ma perché l'Udinese sta facendo molto bene. Poi è una squadra che adesso gioca in maniera libera, non ha più assilli, diciamo, ha mostrato. Quindi davanti c'è una bella coppia che può creare difficoltà, però io credo che l'Inter ce la possa fare a vincere questa partita nonostante l'assenza di Lautaro. Inizia un mese importantissimo per questa squadra. Un tour de force di grande importanza tra campionato, Coppa Italia e Champions. È una squadra che ha tutte le carte in regola per poter affrontare questi impegni, ma questa partita non va presa, anche perché dopo la sosta, ragazzi, ci sono sempre qualche intoppo, qualche cosa, no? Dopo la nazionale, quindi sono quelle partite che devi prendere veramente per il verso giusto, anche perché ha tutto da perdere l'Inter, l'Udinese non c'ha niente da perdere, cioè se dovesse perdere, amen, finisce lì. L'Inter non può permettersi un passo falso, quindi anzi secondo me deve vincere, perché deve subito creare pressione al Napoli in una partita molto più difficile. Quindi l'Inter ha soltanto la missione, un pareggio sarebbe una mezza sconfitta contro l'Udinese. Allora, andiamo a sentire un altro audio e poi voglio far sentire Buffon.
Marco, laggiù si dice mazza e panel fanno i figli belli. Poca mazza, sai, panel fanno i figli pazzi. Ed è la santa verità.
Allora, vogliamo sentire anche Gigi Buffon, sempre all'evento di ieri sera. Lo sentiamo al volo, abbiamo qualche minuto, poi andiamo in pausa e entriamo con tutti gli amici. Vai.
Gigio, cosa hai pensato, Gigio, all'intervallo al Westfalen? Ti hanno inquadrato per un attimo, eri abbandonato sul sedile della panchina, cosa hai pensato?
Ho pensato che non c'è mai fine al peggio e che quindi bisognava veramente stare in gara con tutte le energie, con tutta l'attenzione possibile, perché poteva diventare una disfatta clamorosa che avrebbe, diciamo, aggravato una situazione che già in quel momento era complicata, e penso che i ragazzi e il mister, un po' anche il fatto, insomma, ci è venuto in soccorso e hanno fatto una ripresa clamorosa e abbiamo sistemato le cose.
Sui mondiali, Gigi, sei fiducioso, ci andiamo, insomma, sono due edizioni.
Non costa niente dire certo ci andiamo, perché adesso manca ancora talmente tanto, però è chiaro che è un appuntamento al quale ci stiamo preparando nel miglior dei modi, perché ormai, insomma, dovrebbe essere arrivato il momento di parteciparci, ecco, e speriamo senza neanche quegli sforzi o quella fatica che negli ultimi anni, insomma, sembra ci abbia contagiato, ecco. Però, insomma, io credo che come squadra e come elementi siamo molto validi, abbiamo un signor allenatore, abbiamo tutti gli ingredienti per poter far bene. L'importante è fare come il secondo tempo a Dortmund.
Sportivo, una battuta. Sì. Juventus, te lo aspettavi, era giusto cambiare?
Me l'aspettavo cosa?
Il cambio
allenatore. Ah, il cambio allenatore me l'aspettavo, sì, ci poteva stare, nel senso che era un momento nel quale si percepiva che c'era un po' di maretta e quindi si sa che nel calcio spesso va in questo modo, ecco. Poi quali siano e di chi siano le colpe, è chiaro che noi non lo possiamo sapere, ecco. Io penso che chi è fuori si fa un'idea magari più razionale di come le cose siano andate, come dovevano andare, chi è dentro però conosce nel merito, ecco, quali sono magari quelli che sono stati i limiti di una stagione fino adesso, che insomma che ci fa pensare, ci fa un pochino penare, fa pensare anche però che c'è da concludere nel migliore dei modi.
Ti farebbe piacere vedere qualche grande tuo ex compagno rientrare in società?
Alla Juve? Ah beh, certo, io penso c'è già Chiello e questo è un sinonimo di grande amore e senso di appartenenza, e poi ce ne sono tanti altri, a partire da Alessandro Del Piero a Marchisi, ora c'è anche Tudor, insomma, quindi ce ne sono, c'è Bonucci, Barza, insomma ce ne sono tanti di gente che sicuramente per capacità potrebbe dare una mano, però credo anche che bisogna dare tempo a dei volti nuovi, a una dirigenza nuova, di conoscere l'ambiente e poter operare nel migliore dei modi, ecco, perché poi prendere Buffon, Tizio, Caio non è sinonimo di competenze, non è sinonimo di risultati.
A proposito di ex compagni, hai mandato un messaggio a Igor Tudor?
No, non ho mandato perché non ho il numero di Igor, però insomma Igor è sempre stato un mio caro compagno di squadra, e anzi l'ultimo anno ci siamo visti qualche anno fa quando era il secondo di Andrea Pirlo e passavamo delle belle mezz'orette a parlare insieme e quindi sono felice che abbia questa opportunità, ecco, di coronare questo sogno.
Beh, non è che devi avere i numeri di telefono di tutti i compagni di squadra, no? C'ha ragione Gigi. Allora, grande Buffon come sempre. Ci fermiamo, break per noi, perché poi partiamo dopo questa bella anteprima passata con voi, e in questo venerdì ci siamo, rimanete perché abbiamo tanto di cui parlare oggi, quindi torniamo tra pochissimo, ripartiamo con Ceccarini, Bonanni, Garbo e naturalmente Stefano Impallomenia.